Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Un sogno di polvere e acqua è un romanzo di Alessandro Barbaglia, scritto con la collaborazione di Celestina Bialetti e dedicato alla storia della famiglia che ha inventato la moca, uno degli oggetti più riconoscibili del design e dell'industria italiana. Il libro unisce narrazione familiare, memoria personale e ricostruzione di un percorso imprenditoriale che parte da Omegna e arriva a definire un simbolo del Made in Italy. Al centro ci sono Alfonso Bialetti, inventore dell'intuizione tecnica, e Renato Bialetti, capace di trasformare quella piccola officina in un marchio di successo internazionale. La storia è raccontata dalla voce di Tina, l'ultima erede, che offre uno sguardo interno, affettivo e insieme consapevole. Il risultato è un romanzo che non si limita a celebrare un oggetto, ma mostra come innovazione, conflitto familiare e visione industriale si intreccino nella costruzione di un mito contemporaneo. JTI darò i punti chiave di questo libro. Primo, la moca, come oggetto industriale e simbolo culturale del Made in Italy, il libro prende avvio dalla moca non soltanto come caffettiera, ma come prodotto capace di rappresentare un intero immaginario nazionale. La sua importanza non deriva solo dall'utilità domestica, ma dal fatto che ha modificato abitudini, linguaggi e percezione del design italiano. Barbaglia mostra come un oggetto nato in una realtà locale possa diventare un emblema globale quando alla qualità tecnica si aggiungono riconoscibilità, comunicazione e continuità familiare. Questo passaggio è centrale perché spiega la differenza tra invenzione e successo industriale. La prima produce un'idea funzionale. Il secondo costruisce una presenza stabile nella vita quotidiana. Il romanzo dunque legge la moca come un ponte tra officina artigianale e cultura di massa, mettendo in evidenza il momento in cui il prodotto smette di essere solo un utensile e diventa un segno identitario condiviso. Secondo, il confronto tra Alfonso e Renato Bialetti come motore narrativo e imprenditoriale. Uno dei nuclei più forti del libro è il rapporto tra Alfonso e Renato, descritti come figure complementari, ma profondamente diverse. Alfonso rappresenta l'intuizione iniziale, la manualità, la capacità di vedere una soluzione concreta a un problema quotidiano. Renato incarna invece la spinta verso il mercato, la promozione e l'espansione del marchio. Il romanzo non riduce questa differenza a uno scontro generico tra padre e figlio, ma la tratta come una tensione produttiva. Senza l'invenzione di Alfonso non esisterebbe il progetto. Senza l'energia di Renato non esisterebbe la sua diffusione. In questo senso, il libro chiarisce un aspetto spesso trascurato delle storie d'impresa, cioè che l'innovazione richiede più di una sola competenza. La riuscita della moca dipende dall'incontro tra sensibilità tecniche e visione commerciale, e il conflitto familiare diventa il luogo in cui si misura la trasformazione di un'idea in patrimonio collettivo. Terzo, la voce di Tina come memoria interna e filtro narrativo della vicenda. La scelta di affidare il racconto a Tina è decisiva per il tono e per il significato dell'opera. Tina non è solo una testimone, ma la figura che consente di tenere insieme distanza storica e prossimità affettiva. La sua voce rende la vicenda meno celebrativa e più concreta, perché porta nel testo il punto di vista di chi ha vissuto dall'interno la storia familiare e ne conosce le conseguenze emotive. Questo dispositivo narrativo permette al romanzo di evitare la forma della semplice biografia aziendale. La memoria personale diventa il mezzo per leggere l'evoluzione della famiglia, i passaggi generazionali e la costruzione di un'eredità. Inoltre, la presenza di Tina introduce una dimensione di autonomia femminile, perché il suo sguardo non è subordinato ai successi maschili, ma li osserva, li misura e li restituisce. La narrazione acquista così una qualità testimoniale che rende credibile e umana la parabola della moca. Quarto, il ruolo delle donne di famiglia come equilibrio tra conflitto, cura e continuità. Nel libro le donne della famiglia non compaiono come figure marginali, ma come presenze essenziali nel mantenere l'equilibrio di una storia segnata da ambizione e tensione. Ada e Tina, in particolare, rappresentano modi diversi di intervenire sulla realtà familiare. Una attraverso la capacità pratica di risolvere i problemi, l'altra attraverso la rivendicazione della propria libertà di scelta. Questo aspetto amplia il significato del romanzo, perché mostra che la costruzione di un successo industriale non dipende solo dai protagonisti più visibili, ma anche da chi regge il tessuto relazionale e affettivo. Le donne diventano custodi della continuità, ma anche elementi di trasformazione, poiché impediscono che la vicenda si riduca a una sequenza di trionfi maschili. La loro funzione narrativa serve quindi a ricomporre il quadro. Il libro suggerisce che un'impresa familiare vive davvero solo se sa integrare autorità, cura, mediazione e autonomia individuale. Infine, memoria familiare e storia economica italiana, intrecciate in una sola vicenda. Un sogno di polvere e acqua funziona anche come racconto del Novecento italiano, perché lega la parabola dei Bialetti al boom economico, alla crescita industriale e alla diffusione di nuovi modelli di consumo. Il pregio del libro sta nel non separare mai la dimensione privata da quella storica. La famiglia diventa un osservatorio privilegiato per capire come cambia il paese e il paese a sua volta dà senso alle scelte della famiglia. Questo intreccio rende il romanzo utile non solo a chi ama le storie d'impresa, ma anche a chi cerca una forma accessibile di memoria culturale. La vicenda della moca permette infatti di leggere temi più ampi come modernizzazione, identità nazionale, trasformazione del lavoro e circolazione internazionale del design italiano. Il libro si distingue perché trasforma un successo commerciale in racconto civile, mostrando come un oggetto d'uso quotidiano possa contenere una parte importante della storia sociale del paese. In conclusione, questo libro è consigliato a chi cerca un romanzo capace di unire storia industriale, memoria di famiglia e attenzione per un oggetto simbolico della cultura italiana. Può interessare lettori di narrativa storica, appassionati di design, di imprenditoria e di storia del costume, ma anche chi vuole comprendere come nascono i miti materiali del Made in Italy. Il suo valore non sta soltanto nel raccontare la moca come invenzione riuscita, bensì nel mostrare il lavoro umano, relazionale e generazionale, che rende possibile il successo di un prodotto. Rispetto ad altri libri dedicati alle imprese familiari, si distingue per la scelta di una voce narrante interna e per l'equilibrio tra precisione storica e sensibilità letteraria. Non offre una celebrazione astratta del successo, ma una riflessione concreta su invenzione, conflitto, continuità e memoria. Per questo, risulta utile sia come lettura coinvolgente, sia come strumento per capire il rapporto tra industria, identità e immaginario collettivo in Italia. Se vuoi supportare Alessandro Barbaglia, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.